Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, lo Stabat Mater, questo splendido testo scritto da Jacopone da Todi, così almeno ecco, si pensa nella tradizione cristiana, che è entrato anche nella liturgia, così come anche Desire, anche questo testo pare che sia proprio del grande frate francescano Jacopone da Todi, seguace di San Francesco, è così intenso, ecco, nella sua, ecco, dinamica, ecco, spirituale, religiosa, a servizio della Madonna. Ecco, la Madonna che sta, ecco, certo, nella gloria di Dio, però, ecco, ha sofferto tutte le pene più grandi degli uomini, tutti i dolori, tutte le sofferenze, tutto l'abbandono, tutta la solitudine che hanno vissuto, ecco, coloro che sono vicini alla Madonna, ecco, coloro che, insomma, sono stati devoti del Signore, le sofferenze umane, tutte, ma soprattutto le sofferenze della fede, ecco. Perché la sofferenza in genere non è che sia un valore in sé, no? Non ha un valore in sé. Se è una sofferenza, non so, per un nobile ideale, per la giustizia, ecco, per la verità, per la pace, ecco, sono grandi ideali. Ma la Madonna ha sofferto per colui che è l'autore di queste cose, quindi la sua sofferenza è immensa, perché ovviamente se si combatte uno che difende per esempio una sola verità, no? Non so, mi viene in mente, no? Sant'Atanasio, oppure i santi martiri cristiani che hanno dato la vita per, magari per un solo punto della fede, oppure per non abbandonare la fede, oppure San Massimiliano Colbe che ha dato la vita al posto di uno condannato ingiustamente, tirato a sorte, no? Perché doveva mantenere la sua famiglia, era padre di quattro bambini, si è messo a supplicare il suo aguzzino, colui che l'ha condannato a morte, diciamo, è riuscito a farsi sostituire a lui. Quindi sono atti eroici di giustizia assoluta, che però non raggiungono il livello di verità, il livello di grandezza, il livello di misericordia che ha raggiunto Cristo, perché Cristo con il suo sacrificio immenso, con il suo dolore lancinante, col suo dolore fondato sulle piaghe, ecco, veramente sempre aperte, ecco, per la gloria di Dio e per la salvezza dell'uomo ha toccato livelli di sofferenza che non sono paragonabili con nessun altro modo di soffrire. Perché era Dio, no? Era il Signore fatto carne. Quindi qualsiasi sofferenza è la massima ingiustizia, no? Anche se insomma, gli si dava solo uno schiaffo, per dire. Anche quello è un dolore redentivo infinito, perché Gesù non merita quello schiaffo, ma non lo merita in nessun modo, proprio, no? Non lo merita assolutamente, e questa è il suo, ecco, la sua sofferenza assoluta, no? Ecco, che il divino si faccia umano, ecco, ma anche lo stesso nascere, no? Ecco, anche se nato da una vergine, da una fanciulla splendida, per eticità, morale, spiritualità, purezza, no? Ecco, però è sempre una diminuzione di Dio, no? Dio si incarna, ecco, prende la carne umana, una carne purissima, però diventa quasi meno di quello che era, anche se insomma, la sua natura è sempre integra, no? Però non si vede, ecco, nel bambino Gesù tutta la potenza di Dio, la gloria, no? Si intravede, ecco, qualcuno riesce con lo sguardo penetrante della fede a intravedere. Però, ecco, non è così chiaro. È chiaro per chi ha gli occhi della mente, gli occhi del cuore, gli occhi del corpo, ecco, veramente rivolti, illuminati dal Signore. Ma ecco, è la Madonna, ecco, è così, ecco, unita a Cristo, vive del dolore di Cristo, quindi vive questo dolore immenso, non come quello di Cristo, ovviamente, no? Ecco. Però è proprio la creatura che più si avvicina, che più lo incorpora, lo incarna, ecco perché è la corredentrice, non perché vuole fare concorrenza, questo è un discorso molto stupido, no? Molto banale, molto umano, che la Madonna non fa concorrenza a Cristo, no? Non si sogna neppure di farla, però vuole partecipare, ecco, di quello che sta facendo Cristo, di questo altissimo ministero che è il ministero della salvezza. Il ministero della salvezza passa per la croce, passa per l'umiliazione della morte, passa per dare la propria vita in riscatto per molti, Allora, questo allora è il piano di Maria, il piano redentivo di Cristo, ecco, il piano a cui Maria partecipa, soffrendo immensamente, però ecco, anche aderendo a questa grandissima sofferenza che il Signore ha abbracciato. Allora, qui siamo nella terzina numero 6, quis non possa contristare Christi Mater contemplari dolentem cum filio. Allora, qui è rivolta alla Madonna, ovviamente, ecco, però c'è già questo passaggio, abbiamo detto che all'inizio, no? Di questa introduzione, ecco, dell'introduzione a questo poema, che il cantico si divide in due parti, uno è la contemplazione dei dolori della Vergine, un'altra è la preghiera alla Madonna perché ci aiuti a fare quello che ha fatto lei, ecco, cioè a seguire Cristo anche sulla croce, a seguire Cristo anche sulla croce, a essere come lei, fedeli, seguaci di Cristo che seguono il crocifisso dovunque va, dovunque li porti, ecco, che abbraccino il dolore, che abbraccino anche la morte. È difficile oggi questo discorso, il discorso è tutto sul valore umano, la dignità dell'uomo, la persona, allontanare la sofferenza, allontanare la croce, allontanare il disagio, allontanare, ecco, quello che può far soffrire l'uomo, ecco, nella sua dimensione, ecco, così, terrena. Ma questo non è stato il lavoro di Cristo, no? Ecco, oggi siamo agli antipodi proprio di questa mentalità. Gesù ha voluto abbracciare la croce, ha voluto portare se stesso, ecco, con sé, nelle più grandi miserie dell'uomo, anche nel dolore più acuto, nel dolore più grande della persecuzione, della morte subita per superbia, per protagonismo, per odio, no? Da parte di chi lo accusava. Perché tutti avessero la vita per il suo nome, per il suo corpo, ecco, per il suo corpo offerto per noi. Quindi ecco una morte veramente grandiosa, una morte gigantesca, una morte assoluta, ecco, che offre, ecco, a tutta l'umanità la possibilità della redenzione. Quis non possa contristare chi non può soffrire, ecco. Chi non può, ecco, qui sembra quasi che, ecco, l'autore sta immergendo, sta cominciandosi a immergere nel dolore di Maria. Sta facendo questo grande lavoro dell'immersione di se stesso nei dolori della Vergine. Ecco, perché questa immersione porterà la sua anima a essere come Maria, a fare quello che ha fatto Maria, a compiere quello che ha compiuto Maria, che è l'opera della redenzione. Dal piangere della terzina precedente al contristarsi di questa terzina c'è un passaggio, qui se non posso contristare. L'altra era, ecco, fac me tegum pie flere, ecco, fammi piangere, no? Con te. Questo non è solo perché piangere sembra qualcosa di passivo, no? Qui c'è qualcosa, ecco, la tristezza, quasi un richiamo a questa sofferenza interna che nessuno può guarire, che nessuno può alleviare. Non c'è un alleviamento del dolore qui. Ecco, perché? Ecco, si va dalle lacrime esterne a quelle interne. Ossia le lacrime più intime e coscienti, anche se non appariscenti. Contristarsi è proprio dello spirito. San Paolo ce lo ricorda a proposito dello stesso Spirito Santo. Non vogliate contristare lo Spirito Santo di Dio, Efesini 4:3. Quindi è un atteggiamento interiore, un atteggiamento spirituale, un atteggiamento di amore. Ecco, quindi le lacrime sono esterne, no? Tutti riescono a piangere, no? Tutti sono colpiti da qualche fatto doloroso, no? Ecco, sono colpiti, non so, da, ecco, bambini che muoiono di fame, che non mangiano, che sono, ecco, stipati nei barconi. Oggi è molto frequente questo, vedere, ecco, queste migrazioni forzose, forzate, volute non si sa da chi, ma magari si sa pure chi è che le che le permette, che le obbliga, ecco, che le paga soprattutto e ci guadagna pure magari, ecco. E vedere questa gente che soffre, sì, però questo non è ancora il contristamento, non è cosa, qualcosa interiore, no? Da offrire a Dio. Non è la immersione nel dolore di Cristo, è solo la partecipazione esterna a un dolore che pure certo è grande, no? Come si vede nei funerali, tanta gente piange, poi esce fuori, magari si prende un cappuccino, ecco, ha finito di piangere, ha finito il suo ministero di pianto, ma non c'è una vera compartecipazione al dolore, no? È una cosa piuttosto esterna, una cosa magari di convenienza, anche politica. Beh, oggi si fanno i funerali laici, cosiddetti, no? Ecco. È un po' un controsenso, funerale laico, esprimiamo il dolore, il cordoglio, ecco, il cordoglio sarebbe già una cosa più elevata, no, solo il dolore, basta, il pianto, piangiamo un poco, poi celebriamo questo momento di pianto e basta, finisce là, ma non è questo, no, ecco, il contristarsi, ecco, chi non posso contristare è chi si permetterebbe di non, ecco, essere intimamente preso da questo dolore. Ecco, è una evangelizzazione questa della Madonna, la più grande evangelizzazione. La più grande evangelizzazione di Cristo è stata la sua croce, non è stata la sua predica sul Monte delle Beatitudini, non è stata, ecco, la potestà di fare miracoli, di guarire. Certo, la gente rimaneva meravigliata, si chiedeva: ma da dove gli viene questa sapienza? Da dove gli viene questa forza? Questa santa ispirazione, come mai ha questi poteri così grandi? Poi, quando addirittura ha moltiplicato i pani, la gente voleva farlo re, perché ovviamente quando si fa godere la pancia, ecco, delle persone, allora tutto va bene, siamo tutti felici e contenti. Basta che non si tocchino altri tasti, e cioè la maturazione morale, la maturazione spirituale, la maturazione interiore, ecco, e allora. Ecco, lì no, non vogliamo entrare in quei campi, no, perché ci sono troppo, ecco, di dolore, no, no, non vogliamo migliorare noi stessi, non vogliamo, vogliamo solo essere nel piacere, ecco. Non dobbiamo essere solo nel piacere, dobbiamo essere anche nel dolore, ecco, dobbiamo essere anche nel dolore. Contristare significa che la scena del Calvario è stata potentemente, è atta potentemente a trasfondere un senso indefinito di afflizione nell'anima e nel corpo di tutti gli astanti. Ecco, c'è qualcosa che deve colpire nel profondo. Gesù lo sa, ma perché Gesù permette tutto questo? Perché permette questo teatro così spaventoso di sofferenza, di sangue, di odio, no? Di inimicizia, perché lo porta su di sé e lo manifesta a tutti, no? Tutti devono vedere, come tutti hanno ascoltato le sue parole sul Monte delle Beatitudini, stavano lì a lodarlo, no? E come tutti hanno visto i miracoli, hanno visto il paralitico che si è alzato, hanno visto lo storpio, hanno visto la moltiplicazione dei pani, 5.000 persone tutte insieme. E allora qui, ecco, devono vedere questo, pure questo. È necessario che si veda, è necessario che si contempli, anzi, è necessario che si partecipi addirittura, no? Che si entri in questa passione, che si dimori in questa passione, che ci si contristi. Qui, se non posso contristare, Cristi Madre contemplare. Ecco, quindi il verbo rafforzato contristare significa che la scena del Calvario è atta potentemente a trasfondere un senso indefinito di afflizione nell'anima e nel corpo di tutti gli astanti. Ecco, cui comparabo te, vel cui assimilabo te, filia Gerusalemme? Qui exsequando te consolabor te filia Sion, magna est enim velut mare contritio tua, quis me debitur tui. Ecco, quindi a chi posso paragonarti? È il libro delle Lamentazioni, in fondo è servito di materiale ispirativo, no? Per lo Stabat Mater. A chi potrò paragonarti? Vergine, figlia di Gerusalemme, sembra proprio la Vergine, no? A chi ti uguaglierò? E chi ti consolerà? Chi riuscirà a consolarti? Nessuno. non nessuno ti potrà consolare. Come Rachele piange sui figli, non vuole essere consolata perché non sono più. Ecco. Questo passo dell'Antico Testamento è riferito alla strage degli innocenti, poi nel Nuovo, no? Questi bambini uccisi senza nessun motivo. Magna esteni velut mare contrizio tua, quis maledebit, medebitur, chi ti darà una medicina? Medebitur, no? Ecco, la tua dolore è talmente grande che è inconsolabile, assolutamente inconsolabile. Monsignor Carbone, ecco, ci fermiamo qui per la prima parte di questa nostra conversazione. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater. Qui non posso contristare, questa è la parola del versetto sesto che stiamo leggendo. Monsignor Carbone riporta un commento particolare di Ugo di San Vittore, il quale spiega che come il mare sopravanza incomparabilmente tutte le altre acque in profondità, ed in estensione, così i dolori della Vergine sopravanzano tutti i dolori possibili in pura creatura. Resta vero però che del mare possono esplorarsi i confini. Del dolore di Maria torna utile, inutile ogni tentativo di vagliare i termini della intensità. È impossibile vagliare i dolori di Maria. Partecipare e condividere è da pensare che anche noi dovremmo avvertire di partecipare come figli riconoscenti a ciò che fece la Divina Madre, soffrendo in maniera spaventosa nell'anima e nel corpo di fronte allo spettacolare, orrendo, teatro di torture e di sangue che aveva davanti ai suoi occhi materni, guardando il suo divin figlio crocifisso sul Calvario. Quindi aveva questi occhi materni rivolti al Signore e aveva questo spettacolo spaventoso, soffrendo in maniera spaventosa nell'anima e nel corpo. Non poteva pronunciare parole e non doveva neanche. Doveva solo partecipare. E questa è la massima espressione della verità. Vedete? Gesù ha detto delle verità, ecco quando era nell'ultimo atto della sua vita, a processo davanti a Pilato e a processo anche davanti a Caifa. Però non è stato quello che ha manifestato la verità. Sì, l'ha manifestata in parte, ha detto il mio regno non è di questo mondo. Poi io sono re, tu lo dici, quindi ha manifestato una regalità superiore. Poi le ha spiegato anche a Pilato, ecco, tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Quindi quello che tu hai, ecco, non viene da te, no? Ti è stato dato, San Paolo lo dice chiaramente, perché ti vanti di ciò che hai ricevuto? Come se non l'avessi ricevuto, sì, anche se l'hai conquistato con le tue mani, sembra, però in realtà l'hai ricevuto perché hai trovato cose già che esistevano, che c'erano. Ecco, hai fatto la tua scalata sociale su cose, su gradini che erano già costruiti. Anche l'uomo della pietra, si trova la pietra, la forma, però se non c'è la pietra, non può fare nulla. Se non c'è il fuoco che già esiste in natura, non può scaldarsi. Quindi sì, lui l'ha trovato, l'ha realizzato, l'ha modificato, l'ha reso utile, utilizzabile, però l'ha trovato, quindi non è suo, no? Non è suo assolutamente. E quindi ecco, siamo in questa situazione. Siamo in questo dolore, ecco, che manifesta più prontamente che altri la realtà di Cristo. Ecco, è il dolore che fa vedere Cristo, la grandiosità di Cristo, non le sue parole. Le sue parole dicono e non dicono. È il suo dolore che converte, è il suo dolore che salva. È il suo dolore che spia i peccati. Se noi pensiamo di convertire le persone con lo studio o con la predicazione fondata sulla cultura, sull'erudizione, noi abbiamo sbagliato tutto, perché Gesù non ha fatto così. Gesù ha salvato i suoi figli, gli figli che gli sono stati affidati, per mezzo della croce. La croce è stato lo strumento per cui egli ha salvato il mondo. Non c'è un altro strumento più alto, più forte, per salvare il mondo di questo. E lo ha fatto Gesù. E lo ha manifestato a noi. La prima che ha capito questo è stata la Madonna, gli altri non hanno capito niente. Ma Pilato non ci teneva alla salvezza del mondo, pensava alla salvezza della propria pelle. Ha fatto condannare a Gesù perché lui doveva rimanere lì in quella posizione, in uno stato di tranquillità, ecco, tranquillitas animi, senza occuparsi del vero, del falso, del giusto, dell'ingiusto, perché gli conveniva e più o meno questa era la sua vita. Quello che mi conviene faccio e poi il Signore, ci sarà o non ci sarà, non lo so, non è un problema che mi riguarda, no? Se c'è una verità, se non c'è, ecco, io penso a me stesso, oggi si fa così veramente, no? Io penso a me, no? È come Pilato, gli altri si arrangiano, io mi arrangio in un modo, gli altri si arrangeranno in un altro modo, però ovviamente questa non è la verità, è il paese un po' della giungla, quindi anche nelle società più avanzate, anzi quelle molto strutturate, spesso ci si trova soli perché non c'è aiuto reciproco, ecco. C'è un grande dispiegamento di burocrazia, grande dispiegamento di servizi tecnici anche, però l'uomo è lasciato a se stesso, no? Non capisce le verità profonde a cui deve aspirare, il divino a cui deve arrivare, non lo capisce più, no? Ecco, l'unità che fonda tutte le altre unità, l'unità di tutto il genere umano, è scritto nel Concilio questo, è Cristo, il sacramento di unità per tutto il genere umano. Ora, ai tempi di Cristo, ma non ci si sognava di arrivare a una verità universale. Gli ebrei hanno la loro verità, il loro Dio, i romani avevano altri dei, quelli che avevano altri dei, ecco, tutti insieme più o meno. Ecco. Poi Roma aveva preso l'iniziativa di sottomettere tutti, politicamente, militarmente, di diventare una grande potenza politica. Ecco, poi il Signore l'ha piegata a sé, questa potenza politica, l'ha fatta diventare strumento di diffusione del Vangelo e della Chiesa, perché nell'impero romano unificato, ecco, è stato più facile poi diffondere con una sola lingua il Vangelo. Oggi sta forse avvenendo lo stesso, cioè sono pochi potenti, vogliono unificare il mondo, no? Ecco, e allora, ecco, siamo proprio al principio di una nuova, ecco, effusione di grazia, un nuovo sistema di vita cristiano, sempre basato su Cristo, ovviamente, che però riunisca tutti i popoli in una sola famiglia, per mezzo sempre però dello stesso mezzo, che è la croce di Cristo, non ce n'è un altro di mezzo, è questo che Gesù ci ha dato, no? La sua croce, massima testimonianza del Vangelo. Quindi la madre lo contempla, soffre, anzi, soffre, quindi è con lui nel dolore. In questa sofferenza immensa, spaventosa, nell'anima e nel corpo, di fronte allo spettacolo orrendo di torture e di sangue che aveva davanti ai suoi occhi materni, guardando il suo divin figlio crocifisso sul Calvario. Per via di amore, scrive Santa Veronica, fu ella così partecipe al consentimento che diede il verbo agli obbrobri, ai flagelli, alle spine, ai chiodi ed alla croce. E si offrì coadiutrice con lui alla nostra redenzione, compatire in sé per noi tutto ciò che doveva patire il suo Figlio Santissimo. È purtroppo nostra invece la durezza di cuore, interna ed esterna, di fronte alla stessa passione del Redentore e alla stessa compassione della Corredentrice, immolatisi ambedue per noi con un solo volere, con un solo cuore di vittime di amore divino, proprio come la Madonna rivelò espressamente a Santa Brigida, dicendole: Dolor fili erat dolor meus, quia cor eius erat cor meum. Ecco, quindi noi non capiamo la passione, diciamo no, questo non è giusto, no? Abbiamo eliminato Cristo insieme alla passione, non vogliamo più soffrire con lui, non vogliamo più sentire che egli ha sofferto, no? E quindi è coadiutrice, no? Della nostra redenzione. Santa Veronica Giuliani, è coadiutrice della passione, agli obbrobi, ai flagelli, alle spine, ai chiodi e dalla croce. Si offrì coadiutrice, coadiutrice. Non è una che sta lì passivamente, una che sta lì e non capisce il dolore. Una che sta lì e soffre, una che sta lì e vuole soffrire con Cristo, immergersi nella sofferenza di Cristo, per noi, tutto ciò che doveva patire il suo Figlio Santissimo. Lei vuole tutto, vuole anche questo, non si ribella, non dice questo è un errore, questo che mi hai fatto, Signore, perché sei così? E come siamo materialisti, atei, empi. Perché non capiamo ciò che ha fatto Cristo, non capiamo la verità, ecco, non capiamo la sua massima testimonianza di amore e di pace, non capiamo nulla. Ecco, invece lei l'ha capito, no? Si è immerso in questo lago orrendo di torture e di sangue che aveva davanti ai suoi occhi materni, non si è tirata indietro. Bene, Signore, se è questa la tua volontà, io lo voglio, io lo desidero, ma non perché mi piace soffrire, certo che no, ma perché so che questa è la via della redenzione, che questa è la via della salvezza. Per via di amore, scrive Santa Veronica, fu ella così partecipe al consentimento che diede il verbo agli obbrobri, lo diede lei, cioè è veramente qui la madre dei figli dei Maccabei, no? Lei che per la difesa solo della legge, quindi neanche della salvezza eterna, dell'amore eterno, infinito di Dio per mezzo di Cristo, ma solo per la legge che deve essere osservata. Dice, bene, è giusto che moriate, no? Non vi tirate indietro nell'osservanza di questa legge, perché è santa, no? Ecco, le sacre tradizioni, dobbiamo conservarle, no? Queste empie, queste blasfeme che si mettono a fare i pagani, gli greci, gli ellenisti, qui, no? Che era veramente come il modernismo di oggi contro la fede vera, no? Ecco, la fede vera che rimane spesso isolata, perseguitata, beffeggiata da tutti, soprattutto quelli che la vivono con coerenza. Invece i buontemponi, quelli che si danno la bella vita, ecco, se abbiamo progredito, abbiamo fatto progresso. I tempi sono cambiati e quindi dobbiamo vivere così diversamente come vuole il mondo e non come vuole Gesù Cristo. Tutti uniti, ecco, compatibilmente, tutte le religioni sono uguali. Ecco, Gesù, anche se non veniva, era lo stesso. Insomma, ecco, ma questo è veramente blasfemo. Abbiamo vanificato l'opera di Cristo, abbiamo vanificato l'opera della redenzione, abbiamo vanificato Dio. Non l'abbiamo messo davanti ai nostri occhi, non abbiamo sofferto con lui, non abbiamo seguito la sua croce, non abbiamo apprezzato il suo sacrificio. Invece la Madonna lo apprezza e partecipa, e dice Santa Veronica, al consentimento che diede il Verbo agli obbrobri, ai fagelli, alle spine, ai chiodi ed anche alla croce, alla morte. Cioè Gesù consente, ma è volontà di Dio, quindi se è volontà di Dio bisogna consentire, eh? Chiede gli aiuti dall'alto, chiede il sacrificio supremo, chiede la santa umiltà, chiede la grazia, chiede lo Spirito Santo, chiede tutte queste cose e le ottiene dal Signore, coadiutrice con Lui alla nostra redenzione, compatire in sé per noi tutto ciò che doveva patire il suo Figlio Santissimo. È purtroppo nostra invece la durezza di cuore interna ed esterna di fronte alla stessa passione del Redentore e alla stessa compassione della Corredentrice, immolatisi ambedue per noi con un solo volere e con un solo cuore di vittime di amore divino, proprio come la Madonna rivelò espressamente a Santa Brigida dicendole: Dolor fili erat dolor meus. Quia cor eius erat cor meum. Il dolore del figlio era il mio dolore, perché il cuore di lui era il mio cuore. Il dolore del figlio era il mio dolore, perché il suo cuore era il mio cuore. Dovremmo capirlo presto, perciò, quanto si sia obbligati tutti noi redenti a impegnarci nel saper davvero condividere qualcosa della passione di Cristo e della compassione di Maria, coltivando la più ardente devozione al mistero della Via Crucis e della Via Matris. Ecco, sono due forme di dolore, che però ci uniscono a Cristo, alla sua passione, che sono le devozioni più care, più preziose dei veri cristiani, dei veri figli di Dio e di Maria. Alla scuola, in particolare di San Leonardo da Porto Maurizio per la Via Crucis, di San Gabriele della Dolorata, di Santa Gemma Galgani per la Corona dei Sette Dolori di Maria Santissima. Ci fermiamo qui per questa seconda parte della nostra conferenza. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione sullo Stabat Mater della Beata Vergine Maria. Ecco, contempliamo queste parole: Christi matrem contemplari, contemplando la Madre di Cristo. Anche qui c'è un altro passaggio in crescita, che va dal semplice vedere, terzina precedente, al contemplare nella presente terzina lo spettacolo dolorosissimo. Lo spettacolo dolorosissimo del Calvario. Ecco, allora contempla, ecco la Madonna, questa spaventosa realtà della passione. Ecco, allora noi contempliamo, Cristi Madre contemplari, lo spettacolo dolorosissimo del Calvario. con la visione della passione e morte di Gesù crocifisso fra i ladroni, mentre accanto a sé la divina mamma, trapassata nell'anima dalla spada del dolore. Profetizzata nel Tempio di Gerusalemme dal santo vecchio Simeone. Quindi l'uomo devoto si unisce a Maria per unirsi a Cristo, ma Cristo è la croce, Cristo è il dolore offerto per amore, il dolore offerto a Dio, il dolore offerto in maniera assoluta, totale al Signore. Ecco, quindi questo è il dolore profetizzato alla Madonna dal santo vecchio Simeone. La contemplazione, la parola contemplazione nella sua accezione più generica, significa guardare un oggetto con ammirazione. Si contempla l'immensità del mare, il paesaggio di un verde prato, le gioie dei monti, la bellezza del firmamento, le grandi creazioni artistiche e in genere tutto quello che eccita meraviglia. Nella contemplazione mistica o infusa, invece, lo sguardo di ammirazione e di estasi viene sopraelevato dalle povere, transeunti cose terrene alle realtà celesti e divine, penetrando nel mistero ineffabile ed eterno di Dio uno e trino. Il contemplare spirituale, dunque, rispetto al semplice vedere o guardare, esprime qualcosa di più elevato e profondo, di più vasto e di più alto, e comporta l'osservare con maggior diligenza e attenzione, penetrando nell'intimo della cosa che si contempla. Contemplare perciò l'addolorata madre sul Calvario, posta ai piedi di Cristo crocifisso, significa penetrare nell'anima di Maria. Ecco qua, siamo nel nocciolo della questione. Qui si gioca tutto il cristianesimo. Il cristianesimo non è un fatto sociale, è un fatto culturale, un fatto politico-economico, è un fatto di cuore. Ecco, il cuore di Maria. Il cristianesimo è il cuore di Maria, questo è stato evidente a Fatima, è il cuore di Maria che a Fatima si è rivelato, è apparso, no? È apparso con tutte le sue trafitture, è apparso in tutto il suo dolore, è apparso in tutta la sua mistica di sofferenza, di angoscia, di tristezza, di pianto. Il cuore di Maria, il cuore di Maria, il cuore di Maria. Ecco, è quello che ha realizzato la grandezza del cristianesimo, il cuore di Maria, il cuore di Maria. Perché nel cuore di Maria troviamo Gesù, tutta la sofferenza di Gesù. Noi non siamo respinti da Gesù. Senza la Madonna è impossibile comprendere Cristo. Siamo spinti indietro, perché come Pietro, no? Pietro diceva: io ti seguirò fino alla morte, darò la vita per te. Ma questo era impossibile per lui. Non poteva, non poteva e non poteva, perché non aveva la grazia di farlo. Non aveva la grazia, non poteva farlo. Non puoi, gli ha detto. La grazia è Maria. La grazia è il cuore di Maria, immergersi nel cuore di Maria. Siamo pieni di Spirito Santo perché entriamo nel cuore di Maria, perché siamo purificati dalla sua visione delle cose che non è la nostra, che non è quella del mondo, che non è quella della carne, del piacere, del successo. È solo quella dell'amore e del dolore, appunto, unito all'amore. Quindi il contemplare spirituale, rispetto al semplice vedere o guardare, esprime qualcosa di più elevato e profondo, di più vasto e di più alto, e comporta l'osservare con maggior diligenza e attenzione, penetrando nell'intimo della cosa che si contempla. Contemplare perciò l'addolorata madre sul Calvario, posta ai piedi di Cristo crocifisso, significa penetrare nell'anima di Maria, trapassata dalla spada del dolore, più acuta e straziante, significa farsi partecipe del suo materno travaglio, nell'impegno salvifico per il genere umano, quale madre corredentrice, tutta unita al Redentore. Bisognerebbe però andare alla scuola dei contemplativi e dei mistici per comprendere e cogliere qualcosa della ricchissima messe di tesori che contiene in sé la contemplazione dei dolori della Divina Madre Corredentrice. Bisognerebbe andare alla scuola dei martiri e degli stigmatizzati, alla scuola delle anime vittime, alla scuola dei più grandi sofferenti. Bisognerebbe saper contemplare con gli occhi ardenti di San Francesco di Assisi o di San Paolo della Croce, con gli occhi di Santa Veronica o di Santa Teresa d'Avila, con gli occhi di San Gabriele dell'Addolorato, di Santa Gemma Galgani, con gli occhi del martire San Massimiliano Maria Colbe o della vittima di sangue San Pio da Pietrelcina. Ma è proprio la dimensione contemplativa che noi purtroppo è assente. Frastornati da mille cose, assaliti da mille interessi, tramite radio, televisione, stampe, di divertimenti, stampe e divertimenti, noi si vive pressoché interamente estroflessi, viviamo rivolti verso il fuori, presi a dominare dal fare, adesso ancora di più dalla tecnologia, no? Così esuberante, una volta non c'era tutta questa tecnologia, ci si ritirava più facilmente in se stessi, ci si ritirava nel cuore di sé, si guardava le cose con un modo interiore, ecco. E invece adesso tutto fuori, tutto deve essere riempito di parole, tutto deve essere riempito di immagini, no? Che non ci portano alla purezza. Ci proietta al di fuori, al di sotto di noi, che ci distoglie quindi da quella beatitudine della tensione verso l'alto, verso le cose divine, come raccomanda l'Apostolo. Cercate le cose di lassù. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Dolentem cum filio. Questa espressione semplicissima nella sua struttura rivela il cuore della redenzione che si è operata e consumata sul Golgota con l'immolazione del figlio e della madre, legati da uno stretto e indissolubile vincolo, come insegna la Lumen Gentium 130-53 del Vaticano II, crocifisso nel corpo il Figlio Redentore, trapassato nell'anima alla Madre Corredentrice. Il Beato Jacopone ci presenta appunto lei, la Madre Corredentrice, unita con il Figlio nel segno del dolore redentivo, dolentem cum filio. Ha scritto con acume il carbone, questa è un'espressione che equivale all'altra, dolentem quantum filius. Il dolore che Maria soffriva col figlio era un dolore sofferto alla stessa stregua, alla medesima ragione del figlio. Ella amava il suo Gesù con la forza di amore paterno e materno e prendeva parte al dolore del figlio doppiamente, per ciò che ne doveva derivare al cuore di padre e da quello di una madre. Quantum filius, quindi come il figlio. Quanto il figlio, non si poteva esimere dal dolore, proprio perché il dolore era anche il suo. Il Beato Jacopone ci presenta appunto lei, la Madre Corredentrice, unita con il figlio nel segno del dolore redentivo, dolentem cum filio. E questa è un'espressione che equivale all'altra, dolentem quantum filius, il dolore che Maria soffriva col figlio. Era un dolore sofferto alla stessa stregua, alla medesima ragione del figlio. Ella amava il suo Gesù, quindi, con amore paterno e materno, e prendeva parte al dolore del figlio doppiamente, per ciò che ne doveva derivare al cuore di padre e da quello di una madre. Dice a questo proposito San Gregorio di Nissa, grande mistico, teologo, dottore della Chiesa, al tempo dei padri Cappadoci, era il fratello di San Basilio, no? Quindi siamo nel IV secolo. Questa importante e significativa riflessione del carbone sul quasi doppio dolore della Divina Madre Maria, quello paterno e quello materno, appartiene al grande biblista Cornelio a Lapide, che così scriveva: Mater vicissime duplicato quasi amore, patris et matris dirigebat Christum. Ideoque duplicato quasi sensum sensi dolores Christi in croce. Così continua poi il Carbone a presentare il pensiero della lapide, scrivendo che se sul Calvario erano superiori i tormenti del Redentore, ciò proveniva dalla superiorità della sua stessa natura umana. Quanto a Maria, il dolore la invase tutta, in guisa da renderla immobile, cioè assorta nell'animo e nei sensi, nelle pene indivisibili del supplizio cui era sottoposta sul Calvario. A questo stesso pensiero ci richiama il valore della particella cum, insieme come, in unione con, sempre San Gregorio di Nissa ricorre a un'immagine gentile ed espressiva assai per renderci lo stesso concetto. Egli ti pone innanzi Gesù e Maria, misteriosamente e perfettissimamente armonizzati, a mo' di due cetre accordate benissimo tra loro, in guisa che i suoni dell'una, per la simpatica oscillazione e vibrazione delle onde aeree, si riproducono esattamente nell'altra. Togliete le ripercussioni sonore e mettete le ripercussioni dolorose, quelle dei patimenti di Gesù, e avrete l'esatta consonanza all'armonia dolorosa dell'animo di Maria. Jesu dolente, dolebat et mater, erant due scitere, quarum una sonante, sonata altera, vel nullo pulsante. Vivevano a larghi sorsi, a tutta sazietà ambedue, la madre e il figlio, allo stesso turgido torrente delle amarezze più atroci. Questo come uomo Dio, quella come pura creatura, adorna di singolare virtù, dolentem confivio. La corredentrice, infatti, è colei che ha sofferto. Possiamo dire con il figlio e nel figlio, no? Corredentrice perché soffre con il figlio. La sua umanità è meno di quella di Gesù, che è quella divina, si può dire. Ma è la sua, insomma, è parte di lei, la sua stessa carne. Questa è stata la sua missione di dolore quasi doppio. La missione di Maria, ha scritto il padre Laconi, biblista, senza accennare però al grande pensiero di San Gregorio, benché tutta volta dal soprannaturalizzare, dal soprannaturale, è caratterizzata da un elemento costante, il dolore che a fianco di Gesù sofferente la consacra corredentrice. In effetti, il Vaticano II insegna ancora più esplicitamente la missione corredentiva di Maria Santissima, spiegando che ella ha voluto soffrire col figlio suo morente in croce, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Già il Sommo Pontefice Pio XII aveva insegnato splendidamente che sul Calvario contempliamo il novello Adamo e la novella Eva, e che l'albero della croce riunisce nel dolore e nell'amore a riparare la colpa dei nostri progenitori dell'Eva. Quindi c'è una commixtio, no? Di dolore, ma si capisce, l'umanità di Cristo è la stessa di Maria, no? Certo, quella di Gesù è unita a Dio, quella di Maria no, anche se è divinizzata, è piena di grazia, no? È la più spirituale che esista, la natura umana di Maria. Però la carne è quella, no? La carne è quella che soffre, soffre anche l'anima, certo, le sofferenze di Cristo sono abissali. Cioè, che cosa ha dovuto sopportare Cristo? Noi non lo immagineremo mai, perché si è immerso nel peccato, cioè in noi, no? Nella nostra dimensione umana così spaventosamente miserabile, no? Piena di orgoglio, di superbia, no? Di bestemmia, di blasfemia. Cioè, vede questa blasfemia continua e l'abbraccia, no? Ci si immerge dentro, muore, no? In questa blasfemia. No? E questo è qualcosa che per noi è inconcepibile, no? Lui sa di essere Dio, sa di essere la verità, la via, la vita, sa di essere tutto questo, eppure muore per mano di questi bricconi, insomma, di questi gravissimi peccatori che non si rendono conto di quello che fanno. Stanno uccidendo Dio, Dio in persona, il creatore del cielo e della terra. E che la Madonna pure lo sa, partecipa, sa chi è Gesù e soffre intensamente, volontariamente, perfettamente con lui. Beh, ci fermiamo qui, contempliamo questa gloria della croce insieme a Maria Santissima, Madre nostra, corredentrice. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.